dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 7 ottobre 2019, sorridenti come un delfino beluga o forse stupefatti come la vittima di un video deepfake, ma fondamentalmente contenti per la prossima serata digitaliana, soprattutto pronti come ogni lunedì per chiacchierare di notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio traslocato Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un affamatissimo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dall'Aperi Studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
La peri che?
Cioè voi volete venire a Milano venerdì sera e non sapete cos'è la peri studio? È uno studio in cui si registra una puntata di Digitalia e intanto si fa l'aperitivo, okay, che vale anche come cena e colazione del giorno dopo. Ti devo spiegare tutto,
Francesco. Perciò io dicevo affamatissimo, perché
infatti,
sto digiunando già da qualche giorno e fino a venerdì facciamo un bicchiere d'acqua la mattina, una a mezzogiorno e una a sera.
Io ho qua in mano il mio spritz. Comunque, le mie noccioline,
certo. venite venerdì sera che vedrete Francesco vestito da Chiara Ferragni
con lo stesso fisico, fra l'altro.
Chi se lo vede?
Che twitta. Venerdì sera, come si chiama il locale, Michele?
Taxi Blues.
Taxi Blues. Ma c'è Taxi Blues. Iscrivetevi prima, ragazzi, non fate i cattivi, perché sennò ci mettete in seria difficoltà con gli organizzatori. Dovete venire perché ci sono in anteprima e forse in esclusiva le magliette digitaliane da comprare. Volete farvi le prime magliette digitaliane in 490 puntate di storia? Dopo 490 settimane
effettivamente
ci siamo decisi,
pensato,
ma no, ci abbiamo pensato un sacco di volte che mai ci siamo messi, ci è voluto il nostro Paolo Santorio.
Ci avevamo pensato,
ci avevamo pensato più e più volte, ma tu ti devi mettere lì, trovare qualcuno che le disegni, che non, che il disegno non fa. Quando Paolo ha detto ve le disegno io, ho detto subito,
eccoci, vai, tra l'altro è il momento.
E comunque le prenotazioni friggono, siamo già a 7 bit di prenotazioni, vi avviso.
Siamo
in binario.
A 7 bit.
7
di...
bit.
Ma perché
miseria.
Tu li conti in binario?
E per forza.
Preferite farli nottale?
75 siamo prenotati? 70? 75?
No, 100 1011.
Sopprimete. Francesco
questo
Ferragni.
È il codice Facconi, dopo il codice Mannini.
E va bene. Beh, questo però, insomma, è un bel numero, eh? 100 1011, come dire.
Esatto.
Siamo tanti, tanti digitaliani e anche tanti partecipanti al Festival Podcasting. Ci vediamo tutti insieme al Taxi Blues.
Taxi Blues. Taxi Blues.
È lì vicino, proprio vicino a dove poi si farà il giorno dopo il Festival del Podcasting, per cui un'occasione in più per partecipare a tutti e due. Mi raccomando, vi rimetto ancora una volta il link nella nota dell'episodio e non mancate, fatevi vedere, ci facciamo una chiacchierata, ci facciamo una bevuta, travestiamo Francesco da Chiara Ferragni, insomma c'è da divertirsi.
Travestiti da Ferragni, da me sarebbe più interessante, scusa.
Oddio, non lo so.
Beh, insomma,
comunque salutiamo Chiara che ci ascolta sempre, grande fan di Digitalia.
Intropizzata, anzi serata digitaliana. Non tante notizie questa settimana, ma ce le faremo bastare. Con che cosa volete cominciare? Con i rider. Era uscito un articolo, forse ce l'aveva segnalato qualcuno su Slack.
Anche.
Ne avevamo chiacchierato su Slack. Dov'è che era uscito un po' fuori?
È arrivato
su
Gmail.
Su mail. Ecco, ecco. E poi...
Molto 2002, sì.
Ma va benissimo.
No, ma a noi piace comunicare via email, anzi, scherzate.
L'email è il sistema di comunicazione del web più resistente, più imperituro di tutti. Tutto è nato ed è morto tranne le email. Penso che potrebbero resistere anche alla chiusura di Gmail.
Non dare troppa idea a Google, che è sotto Halloween.
Che a chiudere, insomma, non c'è niente.
Come fa a spiare tutto quello che ci scriviamo e ci diciamo, Google, se chiude Gmail?
Esatto. Come fanno a scriverci i principi nigeriani?
I principi nigeriani ti scrivono ancora.
Scrivono anche a te?
Sì, ogni tanto.
Non sono l'unico che li può aiutare.
Ma perché anche tu hai uno zio nigeriano?
Non che ricordi, però.
Ma arrivano ancora la...
No, no, quello
anche
no.
Erano
no,
ancora
no.
Le truffe nigeriane. A me arrivano solo enlarge your penis e...
Evidentemente ognuno si becca quel che
ognuno, è l'intelligenza artificiale.
Lo spam è targetizzato assolutamente. Certo.
Eh sì, sì.
Certo. Ah, quindi, longa, arrivati, certo.
E quindi dicevamo i rider.
Dicevamo i rider, certo.
Torniamo ai rider, dai che è meglio.
Cosa diceva la notizia, quella che ci hanno mandato via email? Vediamo se la recuperiamo. Francesco.
Allora, c'è stato un po' di rincorsa di notizie questa settimana sulla questione dei rider, in particolare sulla legislazione che dovrebbe tutelarli, perché pare che originariamente si fosse trovato un accordo all'interno di quella che alle 21:13 del 7 ottobre la maggioranza di governo portare avanti quello che era il progetto di legge nel cassetto del ministero da un po', appunto, sulle tutele malattie, infortunio, previdenza sociale per chi lavora nella gig economy. Cosa è successo? Che nel frattempo, parallelamente, è diventata, diciamo, virale una petizione portata avanti da un gruppo di rider, i quali, oltre al discorso delle tutele, la legislazione voleva togliere di mezzo quello che è il lavoro a cottimo per introdurre un salario minimo, o comunque un salario minimo orario. È uscita una petizione di un gruppo di rider che invece dicono: no, noi guadagniamo 2000 euro al mese, 3000 euro al mese, questi sono gli screenshot.
Cifre importanti,
delle cifre importanti. Se mi ci fate lavorare a cottimo, ci andate a ridurre lo stipendio. E quindi c'è stato un po' di dibattito. Pare che, appunto, in realtà alla fine sono state convocate tutte le parti del ministero. È stato trovato un accordo che dovrebbe portare avanti un doppio binario tra chi vuole lavorare a cottimo e chi invece, che sono quelli saltuari, che sono tra l'altro la maggior parte dei rider, avranno invece maggiori tuteli, salari minimi e così via.
Però sull'articolo di Repubblica dice divieto di cottimo. Imprese e sindacati avranno 12 mesi per definire le tutele, diversamente scatterà il lavoro subordinato, per cui
no,
fermo, divieto di cottimo, virgola, con possibilità di deroga in base ai contratti nazionali. Poi dice divieto di cottimo.
Quest'altro articolo, sempre di Repubblica, dice doppio binario tra subordinati e saltuari, che è appunto il discorso del cottimo.
È lo stesso. Solo sottotitolo. Nel sottotitolo, diciamo, nella sintesi dell'articolo.
Sì, ma più avanti dice appunto con possibilità di deroga, quindi comunque ci saranno alcune persone che verranno pagate a cottimo.
Dunque, chi vuole guadagnare di più perché lavora di più può arrivare a un contratto collettivo, ma vietiamo il cottimo. Non uno stop totale, come già previsto nel decreto legge crisi. Ci potrà essere uno spazio, ma non ci potrà essere una retribuzione al 100% cottimo. Si lamentavano, mi ricordo, i rider autonomi dicendo: se la legge dice che la parte a cottimo non può, come sembrava, superare la parte fissa,
deve essere prevalente, si dice, la parte fissa,
e quindi anche lì può diventare un vero freno. Però se le cifre sono queste,
dipende poi, perché chiaramente tutti questi conti sono fatti con le tariffe che adesso vengono applicate. Quindi immaginando che aumenti una parte fissa per motivi salariali, bisognerebbe vedere se comunque le aziende riescono a mantenere in quel caso la parte variabile, quindi la parte a cottimo, identica a quella attuale. Questa è anche una cosa che da nessuna parte ho visto considerare. Questo,
d'accordo.
Sì, diciamo il punto è che, come mi sembra di aver capito, vengono pagati adesso, e che fino a una certa soglia pagamenti vengono pagati qual è la tipologia di contratto, però comunque come prestazione saltuaria. Nel momento in cui si supera una determinata fascia, l'azienda ti praticamente costringe ad aprire una partita IVA. E nel momento in cui decidi invece di non andare, se invece non vuoi aprire la partita IVA, ti viene sottratto qualcosa come il 30% dei pagamenti per questioni, non so, di tasse.
Certo.
Il punto è che le persone che si sono opposte alla legislazione delle tutele e così via, sono le persone che lavorano a partita IVA, che quindi per loro è un ci dedicano tanto tempo, non è un lavoro saltuario, non sono gli studenti,
è un lavoro a tempo pieno.
Esatto, è un lavoro a tempo pieno nel momento.
Come deve essere considerato però questo lavoro? Perché vedo due facce, vedo appunto i professionisti, quelli che si creano una vita, uno stipendio fisso grazie a questo, e chi invece, come dicevi prima, gli studenti, le persone che vogliono arrotondare, che quindi dedicano magari qualche ora ogni tanto per riuscire a guadagnare. E sono due tipologie di lavoratori totalmente diversi, ed è probabilmente lì che c'è la situazione. È giusto che rimangano questi servizi dedicati ai non professionisti, agli occasionali, o invece è giunto il momento che crescano, quindi appunto.
E il punto però è che la cosa deve essere trasparente, perché in questo momento la definizione, l'abbiamo visto negli articoli delle settimane scorse, in questo momento la definizione dei turni avviene sulla base di un algoritmo che è più o meno come la ricetta della Coca-Cola o l'algoritmo di Google, e ci sono tante persone che vorrebbero lavorare, ma che lamentano il fatto che appena escono i turni, quindi la possibilità di prenotarsi sui turni, non trovano, e che sono sempre le stesse persone a trovarlo, proprio perché pare che ci sia un algoritmo che predilige le
persone.
Dalla
precedenza a chi lavora di più?
A chi dà maggiore disponibilità. Però se dai maggiore disponibilità si perde tutto il discorso originale del lavoro part time o della prestazione saltuaria. Quindi secondo me queste aziende devono un po' capire da che vogliono, come dire, avere un po' lo stesso piede in due scarpe diverse. Ma
infatti quello che volevo dire prima è proprio questo, che secondo me non è più un qualcosa che può essere considerato da tanti punti di vista un lavoro saltuario. Ci sono dei professionisti, persone che vivono di questo, ed è giusto che cambi la formazione del lavoro in quest'ottica.
Esatto, e mentre invece le aziende continuano comunque con la solfa che no, ma è lo studentello, no, ma è quello che vuole arrotondare, e sono due tipologie di lavori diversi che devono avere delle diverse tutele.
Ma il senso dell'articolo col doppio binario non era proprio questo?
Sì, adesso si sta andando appunto verso una legislazione che va in questa direzione. Però tra l'altro, poi oggi vi ho linkato un'inchiesta che è uscita sull'Espresso di oggi, il quale diceva che la famosa petizione di cui parlavamo prima, e che anzi che dietro a questo gruppo di anticottimisti di cui parlavamo prima, in realtà c'erano un gruppo di rider fortemente collegati con le aziende fornitori dei servizi. C'è un'inchiesta appunto sull'Espresso che trovate in edicola adesso.
Le cifre...
Quindi è un po' poco trasparente la situazione, ecco.
Le cifre erano quelle lì che dicevi tu, 2000 euro al mese.
Sì, ma...
Se lo fai come lavoro primario e devi pagarti e devi avere la partita IVA e quindi ti paghi tu IRPEF eccetera, insomma è una vita abbastanza misera, perché 2000 lordi al mese, porca miseria.
No, poi tieni conto che adesso però c'è quella fascia, dall'anno scorso credo, c'è una tipologia di partita IVA con una...
C'è la flat tax di Salvini.
Con una tassazione straordinariamente bassa, al 15% credo.
C'è la flat tax di Salvini, bisogna vedere se il governo attuale la mantiene, se no no, però...
È una tassazione che non prevede lo scaricare.
Sì, certo,
non prevede
2000 euro
cose,
lordi,
ma...
se devi... 2000 euro, conto,
qua
devi
si parla di 3.500, di 2009, stavo leggendo gli stipendi che sono pubblicati sui settori d'inchiesta. Cioè c'è proprio dei mesi in cui insomma si raggiunge cifre che anche, diciamo, dimezzate, poi in realtà appunto con queste flat tax non si arriva a dimezzare, ma si perde un 20-30%. Sono belle cifre comunque.
Beh, perdi 20-30%, poi sei senza pensione. Non hai previdenza, per cui dovrai farti un'assicurazione, dovrai farti un accantonamento, eccetera. Insomma, non sono comunque lavori ben retribuiti. Sono comunque...
Che poi il problema di... Ok, si può fare tutto
l'americana...
Il problema
è la variabilità, probabilmente, no? Perché se tu prendessi 3.500 euro lordi al mese, tutti i mesi...
Ecco, in tutto ciò, in quelle cifre, però, manca tutto quello che è la mancia. Che comunque avrà un valore, secondo me, importante.
Non dovrebbe passare attraverso l'app la mancia in quelli...
La mancia normalmente viene data a brevi mano.
Io non ho mai ordinato, quindi non lo so.
Guarda, io guardando alcune delle app,
chi usa questi servizi dalla Mancia?
Sì, guardando.
C'è stata un tempo fa proprio a Milano una lamentela in cui non so se ne avevamo parlato, che erano stati resi pubblici i nomi dei VIP che non danno le mance, di, questione molto discutibile poi per tanti altri valori, appunto per come se la Mancia diventasse un qualcosa di obbligatorio.
A occhio, eccetera. Direi che almeno alcune di queste applicazioni prevedono la Mancia direttamente nell'ordine, sì. E che quindi la decidi tu, ma passa attraverso il sistema. Poi certo, sì. Se tu dai dei contanti quando il tizio arriva, però non vorrei che ci fosse addirittura un divieto o qualcosa del genere nel momento in cui è previsto attraverso l'applicazione.
Sì, il problema, alla fine, qual è il problema, il grosso problema del Cottimo? Che nel momento in cui si lavora esclusivamente per ore lavorate, c'è una corsa verso il basso a livello di a quel punto sei disposto ad accettare qualsiasi cosa, incluso poi la mancanza ad esempio di una previdenza sociale.
Certo,
nel momento, certo. Nel momento in cui appunto questo diventa una cosa che si prolunga nel lungo periodo, il pensare a oggi poi domani, ecco, può essere un problema.
Sì, è il motivo per cui la previdenza dovrebbe essere obbligatoria, no? E la è con tutti gli altri lavori, non si capisce perché qui non debba essere.
È come l'assicurazione.
Che sia obbligatoria per il datore di lavoro o per il lavoratore nel caso in cui sia considerato un autonomo, ma dovrebbe essere, perché sennò c'è tutta una serie di persone che pur di guadagnare un po' di più subito rischiano poi di rimanere senza tutele.
Esatto.
In età più avanzata o in caso di incidenti o cose del genere, che insomma una cosa. Qualche minuto per ringraziare il nostro sponsor di oggi, Squarespace, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet. Squarespace è facile da usare perché non ci sono plugin da installare. Le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo delle vostre pagine i vari elementi, immagini, gallerie, portfolio, player audio. Si posiziona tutto con un click del mouse. Poi Squarespace è fully managed, che significa che non esistono compatibilità da verificare, aggiornamenti, bug da rincorrere, cercare i fix. Lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiera e mouse. Il sistema poi include strumenti per la realizzazione di negozi online completi, tant'è che Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Squarespace contiene strumenti per la gestione del magazzino, processare gli ordini, inviare email ai clienti, tutto con la solita interfaccia intuitiva. Inoltre, Squarespace dispone di design unici e originali, con molte opzioni di personalizzazione per rendere il vostro sito assolutamente unico, senza dover installare un singolo plugin. E poi, se ci sono problemi, supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ogni membro del team di supporto è un utente esperto della piattaforma Squarespace e vi risponde direttamente da un ufficio Squarespace. Che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima, su come funziona o se sia possibile fare qualcosa, loro sono lì per aiutarvi, anche se siete in trial gratuita, perché sì, potete provarlo gratis senza neanche mettere la carta di credito. Andate su squarespace.com/digitalia, non so se il link è ancora valido, o se no andate su squarespace.com e basta, che va bene lo stesso, e attivate un mese gratuito. Se poi alla fine non vi serve, amici, come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece vi piace, fa per voi, io ne sono convinto, usate il codice coupon Digitalia per avere diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, il beluga che riporta la GoPro al proprietario, l'avete visto il video? Che bello. Mm-hmm.
Come si chiama il beluga? Voi sapete.
Il beluga ha un nome che è una crasi tra whale, non è whale, ma è la versione finlandese, norvegese. È in Norvegia, sì, mi sembra sia in Norvegia. Sì, è, allora, aspetta, che
Norvegia, sì.
Tra balena o vabbè, whale, perché loro usano whale per un po' tutti i mammiferi d'acqua, e Vladimir, perché si pensava che fosse uno di quei beluga allenati per fare la spia. Sì, Infatti l'avevano trovato con una un arnese con la macchina fotografica montata che cercava di liberarsi. La storia di questo delfino beluga è particolare, ecco, si chiama Vladimir, scritto H-V-L-D-Mir.
Vladimir, esatto.
Vladimir, esatto, perché
ecco,
è
Hval. Esatto, Hval è il delfino, la balena, eccetera, e Vladimir, dedicato a Putin, ovviamente. E quindi sarebbe il beluga di Putin, il delfino di Putin, una roba del genere. Ed è forte perché è abituato a recuperare un po' tutte le cose che uno gli lancia, come un cagnolino. E quando questo tizio qui, che non sapeva di questo delfino beluga, è arrivato con la sua canoa e con la sua GoPro lì nel porto dove gira ogni tanto Vladimir, quando gli è caduta in acqua la GoPro, il delfino dato sotto ha preso la GoPro e gli ha riportata. Questi hanno una faccia simpatica i beluga, che sono...
Sì, con questo testone gigantesco.
Eh sì, poi sono bianchi, c'hanno questo, sì, c'hanno, sì, il sorrisone. Però la storia è bella, c'è su Wikipedia la storia del... Perché questo...
Esatto, Vladimir ha una pagina Wikipedia.
Certamente, perché la prima volta è stato avvistato da dei pescatori fuori da questo porto di Hammerfest, che aveva questo apparecchio con la macchina fotografica montata e si strisciava contro le barche, contro i moli, come per cercare di liberarsi da questo affare. E allora si sono attivati società per i diritti animali e roba del genere, e pescatori, a un certo punto pescatore si è tuffato con la multa a sopravvivenza, perché lì posti abbastanza freddi, ed è riuscito a slacciare e a liberare Vladimir da questa macchina fotografica. Da allora Vladimir continua a tornare in questo porto dei pescatori, dove gli danno da mangiare, lo coccolano, lo fanno giocare. Insomma, una storia abbastanza...
Comunque è micidiale vedere veramente come sta vicino alla canoa, e sembra proprio chiacchiera, un cagnolino, gioca.
Sono mammiferi, c'è niente da fare, sono mammiferi, sì. Bestiali.
Vabbè ragazzi, tanto Vladimir sarà anche lui all'aperitivo venerdì, quindi se volete conoscerlo,
sì, certamente, portate la GoPro,
lo portiamo nella vasca da bagno, certamente. Ma povero Vladimir, la pianteranno che poi non si capisce bene, è dibattuta la cosa, se fosse un delfino spia. Pare che sia scappato in qualche modo da qualche base militare, programmi militari, ma non si capisce se di ricerca, di spia o robe del genere. Forse adesso con tutti sti droni la piantano di rompere le balle
ai delfini.
Ai delfini, che dite? Sarebbe...
Penso di sì.
Sarebbe quasi ora. Era uscita una statistica sui droni, diceva che... non ho capito, quando dice half of the military... si intende che la metà degli apparati militari, la metà degli eserciti utilizza droni, oppure se la metà delle truppe sono equipaggiate con droni. Immagino la prima.
Sì. Direi la prima, perché altrimenti
sarebbero un po' tanti.
Sì, anche perché che poi la metà dei soldati abbia un drone giocattolo può anche essere, però penso sia la metà degli eserciti, anche perché i droni militari sono grossi, generalmente come aeroplani, richiedono...
ma non solo, hanno iniziato americani e sicuramente anche cinesi e russi a studiare droni più piccoli di cui dotare le singole truppe, i singoli soldati. E può darsi che ci sia una previsione di dotare ogni singolo soldato di un drone.
Del suo piccolo drone.
Un piccolo drone con la sua telecamera, eccetera, può costituire un vantaggio strategico enorme su un terreno di guerra. Ammazza. Anche solo semplicemente riuscire a mandarlo a guardare oltre i ripari e le linee nemiche per vedere dove sono posizionati gli avversari, è una roba pazzesca.
E già mi immagino questi scontri in aria tra i droni dei due soldati che tirano fuori i loro accessori di tipo arms, braccine, e fanno tic tic tic.
Ci sono una serie di notizie.
Mentre i soldati hanno la cardboard per riuscire a vedere in 3D col cellulare.
Beh, se se la danno i droni e non gli uomini, già non c'è male. Insomma, dai.
Era questo qui, The Military Drone Bonanza. About half of the world's militaries are now flying drones. Sì, evidentemente la metà
degli eserciti.
La metà degli eserciti, sì.
Vabbè, mica poco. E poi hanno fatto delle prove, hanno fatto delle sperimentazioni, hanno visto che i droni equipaggiati con sistemi di defibrillatori automatici arrivano mediamente 7 minuti prima rispetto a ambulanze dotate delle stesse apparecchiature. E anche quello potrebbe veramente fare la differenza.
Sì, però lì hanno provato in Canada, dove in una zona abbastanza difficile territorialmente, quindi con neve, con montagne, e questo chiaramente è un fattore indicativo del test. Va da sé che comunque il mondo è pieno di posti in cui le strade non raggiungono velocemente tutti i posti, e quindi passare in linea d'aria in forma diretta è ovvio che certo, possa aumentare le probabilità. E 7 minuti per un infarto, visto che qua si parlava di defibrillatori, penso che siano veramente un cambio fra la vita e la morte.
Assolutamente.
Il punto però è addestrare adesso, a questo
bisogna addestrare
anche le persone,
la gente a usarli.
Esatto,
ma i defibrillatori automatici sono già, non so se immagino ci siano a Milano in giro, qui sono molto, sì, molto diffusi, e sono delle belle macchinette, li apri e hanno dentro le spiegazioni, sono apparecchi studiati con una tra virgolette interfaccia utente molto semplice, che permette veramente a qualunque passante di applicarli e esercitare la defibrillazione su una persona in pericolo, e veramente possono fare la differenza. Qui hanno riempito ad esempio la pista ciclabile, che è un posto dove la gente volentieri va a stare male,
ecco.
L'hanno abbastanza disseminata, la gente, sai, corre, va in bicicletta sotto il sole, magari poco allenata, turisti, vecchietti, robe del genere, e hanno fatto proprio un progetto, l'hanno disseminata di questi defibrillatori, generalmente vicino a dove c'è un bar, perché poi ovviamente abbiamo il problema della custodia. Non siamo uno di quei paesi dove puoi mettere un apparecchio che serve solo se stai morendo in mezzo a una strada, esatto, e sperare che non lo rubino. Guarda, è una cosa.
Ma è perché poi si ricicla. Noi siamo un popolo molto, molto attento da questo punto di vista.
Sì.
Lo prendo e lo riciclo.
Il riciclo, capito? Il ciclo del riciclo, il famoso ciclo del defibrillatore.
Lo prendi e poi lo vai a vendere all'amministrazione comunale di Sanremo, che lo ricompra e lo rimette lì.
Ho capito.
Fai il ciclo dell'economia.
Quindi bastano 10 droni, 10 defibrillatori e ne sembrano 100, perché ritmicamente vengono.
Capisco.
Va bene. Sì.
E invece la polizia cinese col drone ha trovato un fuggitivo che viveva in una specie
da 17
di,
anni
in una specie di caverna. Sì,
poi dice, insomma,
la notizia non è il drone, è questo qui che per 17 anni ha vissuto.
No, ma allora, innanzitutto questo qua, io vorrei dire, finalmente torna in civiltà, perché pare che sia stato 17 anni da solo,
sì,
praticamente sotto questi due massi in cui sì, c'era appoggiato sopra un pezzettino di lamiera che è quello che l'ha fregato.
Pensa quanto deve essere figo vivere in un carcere cinese, se questo gli ha preferito vivere 17 anni in un buco.
Che era forse
una prigione confino, non una prigione normale, una prigione confino, che significa per dissidenti e robe del genere.
Che non capisco quale sia il problema con la Cina, che è una democrazia così aperta, ben disposta verso i diritti umani. Comunque non vi preoccupate, anche il signor Song sarà venerdì all'aperitivo di Digital.
Insieme al tizio che manovrava il drone che l'ha trovato, faremo un bel dibattito
sulla libertà d'opinione, diciamo.
Certamente. Io non so se aveva il permesso per far volare il drone. Fossimo in Italia, vedi, la ridetenzione sarebbe in dubbio, ci sarebbe certamente un avvocato che riuscirebbe a far scarcerare, perché la ricognizione col drone non era prevista dal mandato del giudice.
Ma soprattutto lui aveva firmato la privacy per poter essere ripreso dal drone.
Ah, ecco, è vero.
GDPR.
È vero, quando entri in galera ti fanno firmare che nel caso di evasione tu ci dai il permesso di essere rintracciato col drone.
Cercarti.
Certo, ci sta. Stasera
vi divertite.
Comunque è bellissimo l'articolo. L'articolo è nelle categorie droni, fuggitivi, Cina e stato di sorveglianza. E effettivamente la Cina è uno stato di sorveglianza.
Perché questo, l'Italia no.
La Cina un po' di più.
Facciamo esatto.
Oramai tutti.
Beh, in Cina, rimanendo alla sorveglianza, questa notizia del fatto che adesso per poter comprare una SIM nuova, quindi una linea telefonica o anche internet, è necessario
il riconoscimento facciale.
Fotografie e farsi
nella zona di Beijing. Sì.
Beh, da noi c'è un documento di identità.
Infatti, esatto, quando leggevo quella notizia pensavo la stessa cosa, anche a noi leggano la faccia, di fatto, perché se hai la
è un po' diverso.
Sì, certo, poi con la fotocopia che ti fanno qua, non so, poi con la qualità della fotocopia.
No, ok, però
è un pochino diverso.
Sicuro.
Diciamo che questa è pensata apposta.
Questa è pensata per scannerizzarti e farti finire automaticamente, esatto, in un database dove tutte le volte che passi davanti a una telecamera vieni riconosciuto. E che è un po' diverso rispetto a un archivio di fotografie nel scantinato del Ministero delle Telecomunicazioni che probabilmente abbiamo noi. Però sul riconoscimento facciale si sta giocando tantissimo in questo periodo. Fondamentalmente c'è un bel articolo che è linkato anche nella newsletter di questa settimana di Carola Frediani, che è stata, se non ricordo male, Gingillo del Giorno. Chi di voi aveva portato la newsletter di Carola?
Michele.
Forse può essere, Michele. Io non ricordo.
Che discute e mette in luce, un articolo molto lungo, ma la cosa fondamentale è che oggi il riconoscimento facciale è il bambino prodigio di tutta un'industria, è il prodotto più facile da vendere, da sviluppare, perché è già sviluppato. Mettere insieme un pacchetto hardware software che faccia riconoscimento facciale oggi è facilissimo, perché prendi librerie open TensorFlow di Google, modelli sviluppati da altri che trovi su tutte le repository di modelli di machine learning possibili e immaginabili, telecamere ce n'è quanti ne vuoi e puoi applicarle a qualsiasi telecamera, e poi li vendi molto facile, perché basta fare perno su il senso di sicurezza, di paura, di insicurezza della gente, per cui le scuole americane dove hanno paura del killer, del bambino impazzito che entra e mitraglia tutti, tutto il mondo occidentale che ha paura dell'arabo che arrivi col mitra e inizia a falciare la gente. È veramente si stanno costruendo veramente un miliardo di business che sfruttano questi due elementi, una tecnologia non sviluppata da loro ma facile da mettere insieme e le paure della gente, e con questo stanno veramente riempiendo il mondo di sistemi di sorveglianza che oggi sembrano buttati lì così un po' a cacchio, ma nel momento in cui in qualcuno di questi paesi andasse al potere qualche regime un pochino di quelli col grilletto facile, sarebbero veramente dolori.
Ma infatti adesso, senza parlare di Cina o parlare di Stati Uniti, un altro articolo che avevamo linkato questa settimana, letteralmente a pochi chilometri dal confine italiano a Nizza, è quello che sta facendo la municipalità di Nizza, che qualche mese fa ha installato 2600 telecamere di sicurezza, non a caso Nizza, non a caso la Francia, con tutta la storia di attentati
Nizza,
che ha avuto.
Nizza ha avuto un pessimo attentato, un drammatico attentato, tre Natali fa, se non ricordo male,
qualcosa del genere,
che ce lo ricordiamo tutti benissimo.
Probabilmente, non ho seguito, pur avendola vicina a Nizza e andandoci molto spesso, non saprei la scaletta temporale, ma ci giurerei che come conseguenza oggi si ritrova con un'amministrazione di destra abbastanza dura e pura, e a pochi chilometri Monaco, dove c'è la sede di una di queste aziende, appunto, che sfruttano questo tipo di tecnologie, che mettono su questo tipo di business, per cui il cocktail perfetto.
Cocktail perfetto che sta producendo appunto un sistema, le prime telecamere sono già state messe in giro per la città, adesso verranno collegate da un sistema che farà il riconoscimento facciale, ma non è solo Nizza, perché in tutta la Francia si stava discutendo su un possibile sviluppo di questo tipo di tecnologie, che sono tutto da vedere se sono compatibili con il santo GDPR a questo punto, che non sarà soltanto un click in più per quando apriamo un sito, ma potrebbe essere l'ultimo baluardo di protezione contro questo tipo di sistemi.
Secondo te GDPR contro caghetta della gente che ha paura della sua ombra vince GDPR? Non abbiamo speranze.
Tutto quello che la politica italiana, non solo europea, internazionale, e questo clima di terrore in cui viviamo,
ma perché c'è business
cui...
dietro. Io conto che queste aziende che vanno a vendere questi sistemi, come quelli che hanno riempito gli aeroporti di scanner a onde millimetrali, che adesso giacciono tutti dimenticati in un angolo degli aeroporti, sono tutti meccanismi automatici che fanno leva su queste paure per arricchire delle persone, per far lavorare le persone che dicono: non abbiamo lavoro, cosa ci creiamo? Se io sono ingegnere, tu sei informatico, eccetera, come facciamo a fare due soldi? E beh, ci mettiamo lì e ci mettiamo insieme un'azienda e iniziamo ad andare a vendere ai sindaci spiegandogli che alle prossime elezioni avranno più voti perché hanno fatto sentire i loro cittadini più sicuri. È un meccanismo automatico, è un automatismo che deriva esattamente da come è il nostro sistema politico, economico, sociale. È come un tarlo, e quindi rinunciamo facilmente alla nostra libertà, alla privacy, eccetera, per sentirci più sicuri dietro la spinta di queste persone che cercano, come tutti noi, perché non è un delitto, cercano un ritorno economico.
No, poi quella delle telecamere di sorveglianza, secondo me, è anche nella testa delle persone, è una di quelle cose che non ha controindicazioni, perché tanto sono lì, non mi disturbano, non le vedo neanche, però possono prevenire le persone nel commettere reati, che, come dire, è tutto da dimostrare. In Inghilterra c'è oramai una lunga storia di telecamere di sorveglianza, ne abbiamo parlato letteralmente negli anni di Londra e in generale dell'Inghilterra, che ha sempre visto come soluzioni.
Certo.
Qua stiamo parlando del next level.
Eh sì, perché è un next level esponenziale, perché telecamera di sorveglianza vuol dire che io posso andare a vedere, a controllare a ritroso se ho la registrazione, eccetera. Telecamera di sorveglianza più riconoscimento facciale vuol dire che io posso preventivamente controllare tutti, certo, riconoscere tutti e tracciare i movimenti di tutti. È veramente altro che next level.
No, infatti, mi piacerebbe mettere sullo stesso grafico il numero di telecamere di sorveglianza con i reati. Io ho qualche dubbio che qualcuno venga dissuaso da questo tipo di strategia, e si sono viste. Londra non è una città che è scampata agli attentati.
Il teatro.
Presumibilmente chi ha in mente di fare qualcosa davvero, no? Sia dal punto di vista del terrorismo, sia dal punto di vista dei furti. Sia
si
dal
mette
punto
il cappuccio,
vista, no?
Ma certo.
Sì, cioè,
certo.
Voglio dire.
Ma questi sono kamikaze, sai che gli la telecamera
è quello, è che la gente non connette, non ragiona nel momento in cui gli si propone di fatto di rinunciare alle sue libertà fondamentali in cambio di sicurezza. Ma di quale sicurezza? Cioè, queste telecamere qui ti beccano se fai la pipì contro il muro, non se vai a far saltare le torri gemelle. Vabbè.
Sono una fregatura per gli amanti.
Anzi, a Nizza,
tra l'altro, già che le abbiamo messe ormai queste telecamere, e guardarle per fare un po' di targeting pubblicitario, no? Sono lì, non è che.
E d'altra parte, i fondi del comune sono in rosso. Arriva il signor Google, il signor Facebook, e ti dice: senti, ma se tu mi dici dove sono i cittadini XYZ
gli
in quel momento, eccetera,
un po' di pubblicità,
io ti do il 10% di ogni banner pubblicitario. Prima o poi il sindaco mi dice di sì, lo trovo.
Pensate quando per
riportano,
e questo è il migliore degli scenari.
È il migliore dei scenari, certamente.
Pensate quando per salire sull'autobus dovremmo fare login con l'account Google. Quello sarà un grande momento.
Ecco, sai che code, se ogni volta c'è il recaptcha, quello riconosci l'idrante in mezzo a queste foto, quali semafori vedi?
E metti tutti quelli che hanno attivato.
Ma quello dell'algoritmo lo conto o no?
Il two-step identification, esatto, che ti deve anche arrivare il once sul cellulare.
Una roba pazzesca. Mi date ancora 2 minuti, perché oggi abbiamo eccezionalmente 2 sponsor, perché mi hanno richiesto gli amici di Active Powered espressamente di passare oggi, perché saranno anche sponsor al Festival del Podcasting. Ve lo ricordate, Active Power? Active Power è rivenditore ufficiale italiano di Active Campaign, piattaforma di email marketing automation. Intorno al digitale sono nati 1000 sistemi per fare marketing e vendite online. Tutta internet fondamentalmente è cresciuta al motto di: ho inventato qualcosa, diamolo via gratis, poi gli venderemo qualcos'altro, no? Facebook, Instagram, influencer, Twitter e via, sistemi di tracciamento, analisi, targeting, ne abbiamo appena parlato. Ma come succede spesso, i vecchi sistemi risultano spesso quelli più efficaci. E se parliamo di mantenere il contatto con i nostri clienti, i nostri visitatori abituali di un sito, diciamocelo sinceramente, non c'è sistema che permetta un contatto più diretto e un controllo maggiore della buona vecchia email. Se c'è da gestire campagne di marketing e di comunicazione online, ben pochi sistemi possono rivaleggiare con la potenza di Active Campaign, che offre un sistema robusto e adatto per ogni esigenza di marketing online. Active Campaign ha tutte le classiche funzionalità attività di mail marketing, invio di una mail all'iscrizione al tuo sito internet, invio di una mail nella data del compleanno del tuo utente, invio di newsletter a tutti i contatti, collegamento con la piattaforma advertise di Facebook. Ma la vera potenza della piattaforma è l'automazione e la creazione di funnel anche molto complessi che permettono di automatizzare vendite e proposte al 100%. Ad esempio, invio di mail in base alle pagine visitate o non visitate dagli utenti, invio di mail in base alle azioni fatte o non fatte dagli utenti, se ha cliccato o meno su un link, se ha aperto l'ultima mail che gli hai mandato. Si può fare anche A/B testing delle varie mail e delle varie automazioni in modo da verificare quali strategie funzionino meglio. ActiveCampaign poi fornisce un editor di email avanzato che, con la semplicità del drag and drop, vi permette di realizzare campagne moderne ed eleganti e poi ovviamente di analizzare i risultati generando report esaustivi di ogni tipo. Grazie ad Active Powered la piattaforma è al 100% localizzata in italiano e se avete bisogno di aiuto anche il supporto tecnico è disponibile nella nostra lingua via ticket, via chat o via telefono. Niente call center strani che smaltiscono le chiamate dall'estero. E poi interagire con Active Powered permette di avere tutti i costi a fatturazione europea, che non è poco. ActiveCampaign parte da un prezzo di 15 euro al mese per 500 utenti con un numero di invii illimitato. Mi raccomando, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Con questi strumenti si possono ottenere grandi risultati, ma anche produrre parecchio fastidio alla gente. Tutto dipende da come vengono usati. Io ho la fiducia che i digitaliani a cui proponiamo queste cose abbiano la cultura per farlo all'interno delle loro attività, nel loro lavoro, nel modo più efficiente ma anche corretto e rispettoso dei propri utenti, dei propri clienti possibile. Quindi andate e provatelo gratis. Basta andare su activepower.com e inserire il nome della vostra azienda e un'email. Active Power fornisce anche 30 minuti di consulenza telefonica a tutti gli iscritti, così da poter usare nel modo corretto il servizio. Se poi decidete che vi è utile, al momento dell'acquisto di un pacchetto a pagamento inserite il codice coupon Digitalia, tutto maiuscolo, per avere il 20% di sconto per i primi 12 mesi del costo del vostro pacchetto. L'offerta è valida anche per gli utenti che hanno già attivato un profilo con ActiveCampaign in America. Basta in questo caso contattare il supporto italiano di Active Power, che ci pensano loro a farvi lo switch e ad attivarvi la promozione. Grazie ad Active Power per aver sponsorizzato questa puntata di Digitalia. E adesso, allora, i rider li abbiamo fatti. E beh, a proposito di riconoscimento facciale, avete visto, c'è stata un po' di querela su Apple che ha rifiutato l'approvazione dell'applicazione con cui i dissidenti di Hong Kong si fanno segnalazioni sui posti di blocco, gli appostamenti, i ride della polizia.
Sì, si trattava in realtà della submission di una nuova applicazione, quindi, come dire, non è Apple che ha tolto un'applicazione che già era esistente su una possibile spinta di un governo straniero, quanto ha rifiutato per una questione di feature una nuova app che appunto doveva servire ai rivoltosi hongkongesi una migliore organizzazione, credo consentisse poi il tracciamento dei device, delle persone che poi attivavano l'applicazione. C'è stata un po' di bagarre, però credo che poi alla fine
oggi dovrebbe essere stata
approvata.
Oggi deve essere. In che casino si trovano queste aziende che avendo in mano l'approvazione di questi sistemi, no? Come Facebook, che ha in mano la comunicazione, ha in mano di fatto l'editoria tra Facebook e Google. Queste aziende che si sono arrogate il diritto di decidere che cosa viene installato e che cosa non viene installato sui device che sono diventati oramai parte integrante della nostra vita, delle nostre attività, e beh, in questi casi è una grossa, grossa responsabilità, perché sto dalla parte di un governo tra virgolette legittimo, sto dalla parte dei rivoltosi, dovrei essere neutrale, ma come faccio a essere neutrale quando c'è di mezzo una rivolta, per cui delle posizioni completamente diverse, con degli atteggiamenti violenti da una parte o dall'altra o da entrambe? È giusto che siano delle aziende private a fare i decisori.
Allora, il punto, il punto dell'azienda privata in questo caso appunto erano una serie di regole sull'utilizzo della geolocalizzazione all'interno delle applicazioni, però il secondo me il, e qui come dire le regole c'erano da prima, le applicate, quindi possiamo escludere il fatto che fosse influenzata, come dire è stata super partes, non è la prima volta che Apple rifiuta applicazioni sulla base delle feature.
No certo, è super partes punto... però tante volte ha detto noi rispettiamo le leggi promulgate locali, dai governi certo. Dove lavoriamo, allora se domani certo. Il governo cinese dice niente più app che possano tracciare i movimenti della polizia eccetera, Apple si trova di fronte a un dilemma vero ed esplicito, Apple come Google come, e quindi
no, allora,
è una questione anche solo rimandata, anche se questa volta il problema è stato più semplice e non da additare a scelte politiche ma ai meccanismi classici.
Soprattutto poi quando queste aziende hanno dei fortissimi interessi nei locali, perché ovviamente la Cina è il secondo mercato di Apple dove dopo gli Stati Uniti, quindi prima o poi da qualche parte ci sono, queste settimane ci sono un paio di argomenti a cui ci si può collegare, perché c'è il discorso della legislazione europea
sull'oblio,
esatto, sull'oblio che dovrebbe essere applicata anche al di fuori all'Unione Europea, anche quella è un'arma che si è messa in mano del governo al governo sbagliato,
sì.
È molto molto forte.
Certo.
C'era un'altra notizia oggi su come era sempre che Facebook ha cambiato le regole, quindi l'advertising insomma puoi mettere notizie diciamo un po' grigie nell'advertising
o anche palesemente false se sei un politico.
Ecco, se sono, a meno che non sono, se non ricordo male, valutate da una terza parte, bla bla bla.
No.
Se sei un politico puoi mettere tutto, quello che
puoi
vuoi.
Puoi mettere quello che vuoi.
Perfetto.
Come già fai adesso.
La regola prima diceva che non erano proibiti le pubblicità, qui si parla di ads, che contenevano contenuti falsi o fuorvianti. Punto. Prima diceva.
Giudicando.
No,
esatto.
Prima diceva.
No, in generale
punto.
Esatto, tutti.
Invece adesso dice che sono limitati a fatti che siano stati smentiti dai fact checker di terze parti.
Questo mi sembra un tentativo di migliorare una cosa dando una specifica che in realtà va a peggiorare, esatto, cioè dici visto che prima cosa si intende per falso, che non è chiaro cosa sia una cosa falsa,
è
no?
Vero,
giustamente,
vero.
E cosa sia fuorviante, allora diciamo ok, se un fact checker l'ha detto, però chiunque dica qualsiasi altra stupidaggine che non sia esattamente citata da un fact checker può dirla di fatto.
Beh, è un po' il solito discorso, chi è Facebook per decidere, no? È giusto che si affidi, se poi bisogna vedere quanto i fact checker siano efficaci, riescano a lavorare in maniera capillare su tanti argomenti, quanto siano indipendenti per argomenti discussi eccetera, però è giusto, meglio tanti fact checker che un'unica azienda Facebook. Quello,
certo.
Quello che secondo me è un po' più cosa è che invece le figure politiche siano esentate da queste restrizioni e
all'alba poi però, di un'elezione americana, sì, su cui investiranno tanto.
Però c'è da dire di nuovo che forse è meglio, visto che la politica è roba sporca, fate voi, perché poi
forse proprio per evitare, no, questo inghippo del fact checking
che,
no,
può essere che, di parte anche quello
che diventa,
no?
Diventa uno strumento di censura in una situazione,
eh sì, perché se poi le aziende di fact checker nascono tutte, che ne so, faccio un esempio stupido, nascono tutte a San Francisco dove c'è una maggioranza di popolazione orientata verso i democratici, i repubblicani sono giustificati a dire eh sì, avete trasformato Facebook in un luogo dove i democratici possono dire quello che vogliono, i repubblicani sono, non so, può essere una contromisura per mettersi al riparo da una possibile accusa di questo tipo, che peraltro era già stata fatta, no? Era Trump che diceva che Facebook
era in mano ai suoi nemici.
Per i politici bisognerebbe permettere di pubblicare quello che vogliono su se stessi, non sugli altri, cioè il momento in cui vai a parlare di male di altri, quello deve essere.
Ma non è che parlassero male di altri, cioè Il problema è quando tiri fuori, sì certo, ci sono state anche le campagne denigratorie, no? la zia di Hillary Clinton se la fa con gli alieni o cose del genere.
Esatto, quello secondo Clinton, me anche se sei un politico, certo, finché non c'è un fact checking, se parli male di altro, visto che ricadi nella diffamazione, fondamentalmente dovrebbe essere comunque vietato, certo, finché non è comprovato. Su ma, quello che è il tuo pensiero, questo, essendo che sei un politico tu...
Però scusami, su questo, cioè, voglio dire, cioè, abbiamo un po' la tentazione che di dimenticare la complessità del mondo reale. Non è che se tu dici una cosa su Facebook poi dopo non sei passibile di andare per le vie legali se sì, se ravvisi la diffamazione.
Certo, il problema è l'efficienza e la velocità di questi, certo, meccanismi nei confronti del processo democratico, perché questi, se compare un ad destruente con un video deepfake 24 ore prima delle elezioni, poi quanto tempo ci mette la macchina della giustizia a dire che la cosa era falsa e che quindi tu devi avere una multa? Intanto magari sei alla Casa Bianca col dito sulla valigetta col pulsantone rosso, no?
La complessità della situazione è esattamente questa, no? È uno dei temi veramente fondamentali delle nostre chiacchierate, cioè questa differente velocità di evoluzione, anche la questione delle aziende private, no? Come dicevi poi poco fa a proposito di quell'altra tematica, è un po' un'evoluzione naturale il fatto che ci siano state delle imprese private dove della gente particolarmente sveglia o particolarmente fortunata ha intuito un mutamento tecnologico, un mutamento dei tempi, e da quello ha costruito un impero. In fondo un po' è un fenomeno che si ripete pure nel tempo con le diverse tecnologie, pensate alle società petrolifere piuttosto, sì, che eccetera eccetera. Questo è un fenomeno evolutivo naturale, dopodiché c'è tutta la conseguente complicatissima evoluzione della cultura, delle leggi, della società, che in qualche maniera reagisce e si adatta a quello che è successo. Ed è un eterno rischio il fatto che se non ci si adatta abbastanza in fretta si possono fare delle catastrofi che poi sono irrecuperabili, no?
Anche perché, come dire, alla fine qualcuno la decisione la deve prendere su un contenuto, e alla fine le parti sono tre: o le aziende private, che quindi sono gli editori, se vuoi, quindi quelli che pubblicano, sulla cui piattaforma arriva il contenuto, o è la politica che decide, io faccio un set di leggi, una regolamentazione su cosa far passare sulle piattaforme o cosa no, oppure la terza via è un ente super partes, che sia il fact checking, che sia l'assemblea di Facebook di cui abbiamo parlato settimana scorsa o due settimane fa, come dire, oppure la quarta via sarebbe aspettare che la società faccia il suo corso, ossia che le persone diventino più consapevoli, però come dire, adesso non sta andando proprio
più
bene,
che vie separate, queste poi si evolvono insieme, no?
Esatto.
In Italia abbiamo avuto il fenomeno Rai, che era lo strumento pubblico finanziato con i nostri soldi, eccetera eccetera. Per quanti anni abbiamo creduto che le notizie sulla Rai fossero oggettive, e poi scopriamo ormai in maniera sempre più evidente della assoluta parcellizzazione e politicizzazione delle nomine dei capi testata e quindi dell'evidente filtro che in qualche maniera si faceva su cosa si voleva rappresentare. Sono quelle effettivamente quelle problematiche dove questo connubio tecnologia, evoluzione della società, meccanismi culturali, leggi, no, è tutto un eterno ribollire, e noi facciamo la nostra parte cercando di soprattutto suscitare una capacità critica di valutazione da parte di chi fruisce o di chi fornisce questo tipo di informazioni. Venite alla Pizzata Digitaliana, che lì vi sveleremo tutti i segreti dei media contemporanei.
Tutti,
assolutamente.
Il nostro piano.
Verranno anche ovviamente Zuckerberg con le sue nuove tavole della legge, sì, e tutti gli Hong Kongers.
Sì, però viene vestito, viene con la maschera di V for Vendetta, ecco. Zuckerberg.
Ah, non quella della Casa de Papel.
Quella di Dalì.
No, quella di Dalì no, è troppo pericolosa, sì.
Va bene, Michele, volevi dire ancora qualcosa, se no... produttori esecutivi che stiamo
potendo. No, dai, dia, sempre prima i produttori.
Sempre proprio prima. Sempre prima. Sempre.
Produttori esecutivi sono il meccanismo fondante della società digitaliana, dell'impresa digitaliana di Digitalia. Digitalia viene prodotto e distribuito gratuitamente per un assaggio come una trial gratuita e poi comunichiamo in trasmissione il nostro gentleman agreement. Vi chiediamo, nel momento in cui diventa un'abitudine, diventa un appuntamento più o meno fisso nella vostra porzione di intrattenimento e informazione settimanale, e beh, vi chiediamo di contribuire volontariamente quanto volete voi, ogni quanto volete voi, economicamente al suo sostentamento. Ha funzionato fino ad oggi, continuerà a funzionare, lo vedremo, io sono sicuro di sì. A 490 puntate ci siamo arrivati, quasi a 500, insomma un bel traguardo. Continuate a fare funzionare il giocattolino, noi abbiamo tanta fiducia in voi. In cambio continuiamo a esistere, vi ringraziamo nella notte dell'episodio e soprattutto in trasmissione tramite la voce, come dire, mi manca un aggettivo, Max, la voce del nostro professore, l'aggettivo mettetecelo voi, la voce
affabile,
affabile, seducente, dolce, avvolgente, vellutata, come volete voi, professorale, che ne so.
Ed è con una certa emozione che diamo il via a ringraziare i produttori della puntata 490, ragazzi, che brivido. Cominciamo con un gruppo di donazioni singole da un euro, per la precisione sono quattro. La prima è del nostro perpetual executive producer Manuel Zavatta, seguite da Massimo Aumauriello, Saverio Gramagnola e Davide T.
Mitici,
poi
grazie.
Criptica e insidiosa donazione singola da 1,11 centesimi di euro di Marco Mandia, ricordate il codice Mandia, e a proposito lo sveleremo in diretta
chiaro
nella pizzata, sì, sì, lì sarà svelato sicuramente, quindi venite. Donazione singola da 2 euro di Matteo Masconale, donazione singola da 3 euro di Massimiliano Saggia e di Sandro L. Donazioni ricorrenti da 3 euro di Paolo Boschetti, Diego Venturin, Cristiana Marca, Michele Olivieri, Rolando Bussolio Bussoli, Michele Levada, Davide Fogliarini, Mario Cervai, Antonio Turdo, Alex Ordiner, Cristian Peretto, Simone Pignatti, Alessandro Cundari, Federico Bruno, Stefano Negro, Danilo Sia, Matteo Arrighi, Nicola Pedonese, Roberto Barison, Daniele Barberi, Federico Travaini, Salvatore Verrusio, Anna Maria Esposito, Stefano Orso, Andrea Plotzer e Massimo Dalla Motta.
Mitici, grazie,
ragazzi.
Grazie, grazie di cuore.
Donazioni singole, un po' anche queste un po' strane, una da 3,33 centesimi di euro di Alessandro B., una da 4,04 centesimi di euro di Fabio T, con a fianco un donazione not found.
L'ho scritto io, 404.
Sorry, I was a little bit... donazione singola da 5 euro di Gianluca Biondi, che dice anche felice di aver contribuito per la prima volta al vostro podcast. Siete fantastici, continuate per altri 100 anni.
Grazie Gianluca, grazie Gianluca. 100 anni sarà dura, però.
Ci proveremo. Ma mi sa che vabbè. Donazioni singole da 5 euro di Federico Dalli, Alessandro Romeo e Gabriele S. Donazioni ricorrenti, grazie, da 5 euro di Adriano Guarino, Matteo Molinari, Michele Coiro, Francesco Pomella, Movida S.A., Edoardo Lissoni, Antonio Naia, Stefano Toldo, Matteo Carpentieri, Pasquale Maffei, Paolo Lucciola e Riccardo Nucci.
Grazie di cuore a tutti. Guarda che hai dimenticato il messaggio di Alessandro Romeo.
L'ho saltato questo messaggio, che era ad Maiora.
Sì, ad Maiora.
Ok, sorry.
Grazie Alessandro.
Ad
Maiora è anche l'azienda di Giulio, ad, no? Ad Maiora.
Sì, sì, sì.
Sarà un caso?
Sarà un caso? Dobbiamo investigare. Zona grandi produttori, cominciamo con la donazione singola da 10 euro di George Winter, che dice bravi ragazzi, ogni puntata informativa e divertente.
Grazie George.
Donazione ricorrente da 10 euro al mese di Andrea Giovacchini e di Alessio Pappini.
Mitici.
E donazione singola da 15 euro di Andrea Cura, che è anche il nostro lead executive producer della puntata.
Andrea, grazie di cuore, grazie davvero, grazie a tutti i produttori esecutivi. Mi raccomando, ognuno secondo le proprie tasche, ognuno secondo quanto crede che Digitalia valga e quanto valga la pena finanziarne la prosecuzione dell'attività e quindi assicurarne in qualche modo la sopravvivenza, decidete voi. Sul sito ci sono tutti i metodi: Bitcoin, PayPal, Satispay, IBAN per il bonifico. Venite alla serata digitaliana se dovete portare la valigetta piena di contanti, in cambio vi diamo anche una maglietta, perché no?
Sì, sì, anche due. Vabbè, anche
ma una.
Vabbè, perché sono poche, sono contate, quindi bisognerà,
sono in edizione,
mandarle all'asta, bisognerà.
Non sono tantissime, perché le abbiamo ordinate quando gli iscritti erano molti di meno. Vedremo, vedremo. Potrebbe
facciamo essere. L'asta.
Al momento non sono ancora nessuna, visto che sono ancora in viaggio.
Sì, no, è stata stampata la prova. Abbiamo la stampa della prova, la foto campione. Però immagino c'è tutta la settimana per stamparle e farle arrivare da Busto Arsizio fino a casa del nostro Francesco. Non credo che sia.
Non
così.
Avete idea di quale sia la distanza di Busto Arsizio?
Oddio, hai rivelato il posto dove verranno custodite le magliette.
Porca miseria, cioè non è la
attivate le difese di sicurezza di casa Facconi.
Tutti sotto casa di Facconi con la tutina rossa stato. E la maschera di Dalì.
E la maschera.
Aiuto.
Allora, di Threads, la nuova app di Instagram, l'avete provata? L'avete installata? Io l'ho installata, l'ho provata anche con Facconi, gli ho mandato un po' di messaggi, poi vi ho messo tutti nei miei preferiti di Threads.
Quindi visto che l'abbiamo usata, io devo rispondere che l'ho provata. No,
ignoro.
L'ho provata, tutte queste mode dei giovani, Max, tutte le perdi.
Non le seguo, le perdo.
Che io sono troppo giovane.
E ormai hai capito.
Vabbè, ma Max, se vuoi venire qui su Digitalia e sedurre i giovani con la tua parlata,
voi mi abbeverate.
Allora, eravamo su tutti su Facebook, poi su Facebook abbiamo aggiunto Cani e Porci. Siamo passati tutti su Instagram, che era un po' più curato, avevamo meno gente, poi ci siamo messi ad aggiungere, comprando utenti, Cani e Porci ovunque.
Ma no, un po'
e
meno.
Quindi facciamo un altro prodotto di Facebook, sempre, che è figlio di Instagram a sua volta, in cui mettiamo solamente l'inner circle. Fra un po' ci aggiungeremo anche lì il numero di persone che abbiamo, diventerà popolato di Cani e Porci e faremo un'altra app. Questo è più o meno il riassunto di Threads. Poi
molto
magari
critico.
Spiegatemela.
Ti vedo molto critico.
Non ne sentivo la necessità, dico la verità.
Perché non hai, perché non hai 17 anni, hai già una moglie e due figli e non c'hai bisogno di fare un certo tipo di vita e stringere un certo tipo di relazioni, certo. Curarle e mantenerle, su quello non c'è dubbio, però penso che tu possa immedesimarmi, non sono passati 80 anni come nel caso di Max da quando eri un teenager.
Io non mi ricordo proprio, cos'è?
Max no, non è mai stato un teenager, sì. Max è nato professore, con la barba, professore, è uscito.
Con la cravatta.
Però questa
pure
necessità di
tempo.
Separare, cioè di avere una nuova piattaforma in cui parlare con gli amici. Poi amici cosa vuol dire? Il solito discorso, sono quelli connessi tramite la piattaforma di Zuckerberg. Di fatto è un modo per
Zuckerberg, ci hanno già tirato
Zuckerberg. Di fatto
come Rocker
quello
Duck,
che
e non è un caso. Non è Rock and Duck, no, è Rocker Duck, Zuckerberg, mi raccomando.
Zio Papenone, va bene.
Soprattutto Penone.
Esatto.
Mentre lo
dicevo, ho detto: dimmi che non la beccano, sta cosa. Comunque, no, abbiamo già creato. Non ce la facciamo più. Abbiamo già creato la nostra lista degli amici. C'è una funzione in Instagram che ci permette di avere una lista ridotta.
No, attento. Su Facebook abbiamo aggiunto Cani e Porci perché era in qualche
perché non
modo
non sapevamo bene come funzionasse.
No, perché ancora. era etichette aggiungere le persone, perché se uno ti aggiungeva e tu non lo aggiungevi voleva dire non ti sono amico, e dipendeva proprio dalla scelta del termine, no? È come se una persona che tu più o meno conosci viene da te e dice ti dà la mano e tu non gli dai la mano, no, gliela dai, diventa etichetta. E quindi ci siamo trovati con questo.
Sono un maleducato clamoroso su Facebook, non aggiungo nessuno.
Con questo grafo sociale allucinante. Instagram è meglio, ci ha attirato non per la ristrettezza del grafo sociale, ma per la maggior neutralità dei contenuti, se vogliamo. Che cos'ha di bello Instagram? Che i commenti, che sono la cosa più tossica che ci sia su Facebook, sono molto deevidenziati. Quando tu fai il browsing su Instagram, i commenti non li guardi quasi perché non sono in evidenza, e ti guardi le foto che postano, i video che postano i tuoi contatti, ma di default gli account di Instagram sono pubblici, e addirittura forse gli account privati sono stati introdotti in un secondo momento, per cui in realtà il grafo sociale su Instagram è più invasivo di quello di Facebook, perché chiunque, se tu hai l'account impostato come da default, chiunque può aggiungerti e vedere tutto quello che posti, per cui nel momento in cui tu posti qualche cosa su Instagram è visibile a tutto il mondo, e qualche volta posti qualche cosa, ti posti la tua foto,
ed è così che dobbiamo considerare in generale la piattaforma di Zuckerberg.
Certamente.
Quindi è un bene che sia così.
Sì, se vuoi è un bene, sì, sì, sì. Ma c'è bisogno, c'è chi ha progettato questo thread, ha visto lo spazio, ha visto la possibilità per qualche cosa di un pochino più ristretto, e cioè gli stessi contenuti su Instagram, principalmente foto e video e poco chattismo, ma per una cerchia ristretta, che è già presente in realtà su Instagram, dove ci sono i gruppi ristretti, ma è molto più indaginoso da utilizzare. Mentre
comunque il nostro 17enne Michele se n'è andato dalla conversazione nel frattempo,
dice che gli è morta la connessione internet, speriamo che gli torni.
Poveretto.
Fondamentalmente Thread rende frictionless la creazione di un grafo stretto e la possibilità di trasmettere e di comunicare a banda stretta nei confronti di questo piccolo gruppo lo status, addirittura con algoritmo di intelligenza artificiale che
legato alla posizione, esatto,
non trasmette la posizione, dice sei a casa, sei in macchina, se ti muovi, sei in bicicletta, se stai a fare sport, sei in viaggio, sei in palestra o stai riposando o hai la batteria bassa per il telefonino, che è una novità, e che anche quello fa tutto parte di una serie di informazioni che servono a dire a chi è nel tuo gruppo, nella tua compagnia, se hai un certo tipo di età, a dire sto facendo qualcosa di noioso, comunicate con me o passate da me perché mi sto rompendo le scatole, potrei essere disponibile a un'interazione dal vivo, oppure occhio che scrivetemi pure, ma se non vi rispondo può darsi che mi sia morto il telefono perché ho la batteria bassa, non è che non vi voglio parlare o cose del genere. È una cosa proprio per coltivare una cerchia ristretta e con un sistema veramente frictionless, no? Lo apri e sei sulla pagina con la macchina fotografica, telecamera, che puoi farti un mini video e semplicemente cliccando una delle 6-7 facce dei tuoi amici intimi mandarlo direttamente loro a tutti e 7. Secondo me lo spazio per un'applicazione del genere c'è. Poi che sia il solito meccanismo, come voleva implicare Francesco, per il signor Zuckerberg di costringerci nel suo mondo di sorveglianza, eccetera, non c'è dubbio. Però che possa dare qualche cosa, che possa in qualche modo avere un allure per un certo tipo di utenza, lo vedo molto bene. Lo vedo molto bene.
No, quello sicuramente, il mio era più chiaramente una provocazione, perché parlarne subito bene, dire che bello c'è una nuova app di Facebook, sarebbe stato quasi facile, e appunto ho cercato di essere un po' critico, no?
nel senso di capire
un po', e appunto ho trovato un'applicazione che risponde probabilmente alle esigenze di cui hai parlato tu, semplificando quello che era già presente e chiedendo un sacco di permessi all'utente. Banalmente, probabilmente in molti hanno iniziato a non condividere più la posizione con Facebook, cioè abbiamo imparato ormai con Instagram eccetera, per cui diamogli l'accesso alla nostra posizione perché almeno ci mette lo stato.
Ma Zuckerberg ha promesso di non utilizzarla assolutamente per il targeting degli ads, ma solo per, guidare lo status,
e poi ha anche detto
no, non ancora, è presto.
Senator, we run ads. We run ads, esatto.
Ah, ok.
Per cui non stupitevi, cioè quando diremo I'm sorry alla fine della fiera.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Vabbè, ma io volevo tenere separate le due questioni. Da una parte l'utilità e l'allure che può avere, e per certi versi anche fornire plasmare in maniera migliore la comunicazione online. Oh, diciamoci, ragazzi, la comunicazione online su Facebook è una fetecchia, uno schifo. È utile per certi versi, può aggregare dei gruppi di persone che altrimenti non sarebbero così connessi e collegati, ma è una schifezza. Instagram ha dei vantaggi, è più piacevole da sfogliare perché vedi foto e video, vedi dei bei paesaggi, non vedi è meno violentata dall'advertising, anche se inizia a esserlo anche lei, eccetera. Però non hai questo aspetto di cerchia di amici intimi, qui ci può essere. Io pollice in su.
Tu, mi piace ne parli come, diciamo, sviluppo di queste modalità di comunicazione digitale, per cui dici, in realtà è una continua esplorazione, no? Di quelle,
certo,
che possono essere,
certo,
le declinazioni.
C'erano già stati,
anche
c'erano già stati dei tentativi, ve lo ricordate? Path, percorso. Era una cosa del genere, no? Grafo stretto, massimo 50 amici, aveva dei meccanismi del genere. Parliamo di 5-6 anni fa, è andata un po' nel dimenticatoio. Ognuno cerca, no? Foursquare, ognuno cerca in qualche modo di trovare degli appigli per attirare, per riuscire a entrare in questo mondo della comunicazione tra persone, eccetera. Devo dire, mi dispiace che sia Facebook a trovare una cosa del genere, ma io non ho dubbi a dirti che se io avessi 17, 18, 19 anni, no? Quindi tutte le sere che sei libero, uscire con gli amici, esatto, un paio d'anni fa, all'università, no? Che si fa la sera tra amici, ci vediamo oggi pomeriggio, dove uno, dove l'altro, chissà cosa sta facendo, eccetera. Penso che questo sarebbe uno strumento decisamente più utile di Facebook, di Snapchat, di Instagram. Perché raffina esattamente e porta a fuoco quegli elementi che possono servire a una persona di quel tipo.
Caro amico Mark che ci ascolti, sei un grande fan di Digitalia, sappi che free in italiano si traduce come libero, non gratis, così quando vuoi impostare lo stato, io ci ho messo un po' a capire. Perché devo essere gratis oggi?
Francesco,
no, glielo dico perché è un grande fan di Digitalia.
Certo, mi verrà anche lui ovviamente. Michele, no bueno, l'hanno tagliato fuori da internet, Michele.
Perché stava parlando troppo male di qualcosa.
Sì, si è sbilanciato. I rider, sono stati rider. Sono andati sotto casa a tagliargli i fili, dai.
Vediamo se riesce a collegarsi magari in tethering tramite...
Sta riavviando i router.
Lo smartofono, c'ha quattro fibre
almeno
connesse in parallelo. Avete visto il telefono pieghevole di Microsoft? Microsoft Surface 2.
Bello.
Non male.
Beh, almeno non si spacca in mezzo.
Convince un po' di più del Samsung.
Dico la verità, innanzitutto la serie Surface, ho avuto modo di provare un Surface Pro 6... di recente, l'ho avuto un paio di mesi in mano, è una gran macchina e la serie Surface fa proprio rivalutare un po' tutto quello che è il mondo Windows, il mondo Microsoft, e le cose che sono appena uscite sono veramente notevoli, in particolare questi due dispositivi pieghevoli che appunto non rispondono in maniera diversa rispetto a quello che ha fatto Samsung e Huawei, cioè lo schermo che deve per forza piegarsi con tutte le complicazioni, ma c'è un oggetto che sembra uno smartphone pieghevole, quindi un'agendina, un oggettino di poche dimensioni con due schermi, monta, e questa è una grande sorpresa per Windows, per Microsoft, non monta Windows ma monta Android, un Android particolare con fondamentalmente la possibilità di far andare due app, una per ogni schermo, è come se fossero quasi due telefoni attaccati insieme.
Sì.
Però molto...
Non c'è però la possibilità, almeno che io non abbia capito male, di invece usare un'unica app larga su tutti e due i schermi.
Ma mi sembra di aver intravisto, sì, qualche esempio. Probabilmente non è la...
Sarebbe un po' strano però che non ci fosse.
Perché diciamo che
se no effettivamente c'hai due telefoni.
È chiaro, è il
comunque
il
sono una serie di utilizzi,
metà,
quelli con due applicazioni, sì, una fianco, certo, all'altra, che possono essere utili, però certo fa un po' strano.
Sì. Sì, io leggevo che in realtà questo è stato un preannuncio, no? Se
sì,
ne parla a fine 2020. Quindi...
Sì.
Allora, in realtà in tutte le foto comunque viene fatto vedere la home screen separata sui due schermi, gli screensaver separati su due schermi, quindi l'idea è quella che probabilmente qualcosa ci sarà. Chiaramente vedere un film di Netflix su tutto lo schermo lungo con una barra in mezzo che rovina... è un'esperienza che non è la stessa, ecco, di avere un tablet, quindi certo, andrà dosato probabilmente con delle applicazioni apposta che possano gestire in maniera opportuna.
Però sai, la gente si adatta, non è così drammatico,
sì, alla fine la striscia centrale non è che
tu
sia
se,
un problema.
Se avessi quel telefono lì, preferiresti vedere il film su solo uno dei due schermi, per cui molto più piccolo, oppure a grandezza, oppure molto più grande con una riga nera nel mezzo?
Dovrei provarlo per rispondere veramente, ma così su due piedi ti direi piccolo.
Su quello piccolo.
Perché la linea in mezzo è un po' come il pixel nero nel televisore, cioè sono quelle cose che una volta che l'hai vista la vedrai sempre.
Sì, ma per noi, Francesco, che siamo siamo degli allucinati della tecnologia, perché vedi gente guardarsi le serie sulla metropolitana con degli schermi rotti, con le righe nel mezzo e con i proiettili piantati dentro e robe del genere. Penso che li abbiate visti tutti. Per cui non credo che l'interruzione tra i due
schermi
quello
passa al convento,
se vedere poi quanto costa, sì. Hanno fatto anche però il portatile, no? Perché questo si chiama,
sì, c'è anche una versione Pro
Duo, ed è appunto monta Android ed è delle dimensioni di smartphone. Poi esiste invece il Neo, che è più grande. Uh-huh. Si tratta, adesso non mi ricordo la dimensione, ma così a vedere sarà un 11-12 pollici, correggetemi se sbaglio, che anche lui ha due schermi. La cosa particolare è che il secondo schermo può avere una tastiera fisica che si ripiega sopra, ed è una tastiera a tutti gli effetti, e copre un pezzo di schermo. L'altro pezzo di schermo viene usato un po' come la touch bar del Mac, ma molto più ampia. E fa quindi girare... hai uno schermo, puoi avere due schermi interi, uno schermo e mezzo uno schermo e mezzo con tastiera fisica, e hai un sacco di opportunità.
E fa girare una versione di Windows nuova apposta che si chiama Windows 10X, detta anche 10. Windows 10
esatto.
I francesi ci vanno in
nozze, nozze 10 sì, col famoso cartone. Lo fanno ancora 10? O ristampano la roba vecchia tipo Asterix?
Probabile entrambe le due cose.
Ma un paio di anni fa c'è stato il film, no?
Non lo so, può darsi.
Beh, Asterix continua a scriverlo i figli, se non mi sbaglio. Comunque
non ci credo.
Passato.
Ah sì?
I figli di è uscito da poco. Non so se i figli o qualcun altro, ma hanno passato.
Non erano i figli. Da poco un episodio nuovo di Asterix, però non mi ricordo chi.
Firmato da due allievi, mettiamola così.
Sì, no, da due allievi, esatto.
Esatto, cioè, della scuola di, ma non più da
Vicino.
Se non
una clamorosa, uno dei due, però,
uno dei due è ancora vivo, no? Se non ricordo male.
Sì,
uno
sì.
È ancora vivo.
Però penso che abbia passato completamente
Roscini
la mano.
Credo che sia ancora vivo, mi pare che Uderzo non diciamo corbellerie, quindi
evitiamo.
Comunque la cosa bella di questi dispositivi pieghevoli è anche che si possono
piegare,
appoggiare piegati. Io mi chiedo se mi piacerebbe vedere lo stesso film su tutti e due gli schermi, così che uno lo può vedere davanti, uno lo può vedere dietro.
Quando sei tipo a prendere il caffè
o in treno quando viaggi, sei seduto sul compartimento con il tavolino.
Francesco, la killer app, ho ragione. Battaglia navale.
Cancella, torna indietro. Tutti quelli che sono in diretta, spalla flashatevi da soli come Men in Black. Subito.
Carino, però, no?
Ovviamente, bella, ho detto esattamente il contrario. È Uderzo che è vivo.
Ovviamente, mi sembra giusto. Ovviamente. Vedi, già Max non ha sentito, per cui
non ho sentito perché dovevo correggere questo errore per forza.
Fantastico. A proposito invece di notizie serie importanti, il russo che ha fatto causa a Apple perché l'iPhone l'ha fatto diventare omosessuale.
Questi sono problemi. Bisogna stare un po' tutti attenti.
Avete capito? Sì.
Allora, lui ha scaricato un'app che si chiama Gaycoin, che è un'app di criptomonete, come evidente dal titolo.
Ok.
E uno dei claim dell'app, non ho capito se è un claim o uno dei messaggi che ha ricevuto, poi perché in un'app di Bitcoin uno riceve messaggi, non mi è ancora chiaro. Non puoi giudicare se non provi. E lui ha detto: se non provo, come posso giudicare? E si è trovato,
e quindi ha provato
la vita rovinato, esatto, e quindi dà la colpa a Apple e a questa app.
Perché adesso dice, sono invischiato in una relazione omosessuale e non riesco a tirarmene fuori.
La mia vita è peggio. E questo è... E ha chiesto 1 milione di rubli di indennizzo.
Furbone.
Okay. Chiunque è un genio.
Queste notizie qui solo su Digitalia le sentite comunque. Non sì, sì.
È un po' come Men in Black. Ti ricordi che le notizie vere si trovano sui giornali scandalistici?
Certamente. Digitalia. Certamente, okay. Ci manca. Però su Digitalia in esclusiva sentite anche i gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Ci vuole per chiudere qualche notizia un po' più divertente, un po' più scalzonata, ma poi si torna alle cose serie. I gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci di Digitalia che selezionano a fine trasmissione per voi gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo. Michele è scappato, Francesco, tocca a te.
Eccomi qua, allora... Io lancio un gingillo per i makers che sono fra noi, e può essere che l'abbia fra l'altro anche letto passare sulla chat makers del nostro canale Slack, digital.fm/slack. Si tratta di un nuovo modello di Sonoff. Sonoff sono questi dispositivi connessi che vengono prodotti fra l'altro a un prezzo generalmente molto molto basso, sono di fabbricazione cinese ma si trovano un po' su tutti i siti, e in particolare è uscito questo switch che si chiama Basic ZBR3, che è il primo della famiglia Sonoff a non implementare il protocollo Wi-Fi ma implementare Zigbee, quindi utile per essere integrato con i vari Home Echo Plus o Philips Hue, insomma tutti i vari router, o anche forse con come Home Assistant e tutti gli altri sistemi che usano Zigbee e che permettono di controllare. Molto utile per magari costruirsi qualcosa o provare a rendere smart le proprie cose di casa in maniera innovativa.
Molto molto bello, grazie Francesco. Stavo cercando se lo trovavo su Amazon ma non lo trovo.
Sul sito di Tead, che è quello
mi mandi poi
fondamentale
tu.
Fra l'altro costa $8, quindi anche veramente molto poco.
Addirittura, manda il link. Grazie Max, tocca a te.
Allora, questa sera in realtà voglio proporre, una delle rare volte che lo faccio, un'app, perché da un molto tempo a questa parte stavo cercando un'integrazione tra il memo vocale e il concetto di promemoria, perché diciamo questa cosa stranamente nell'ambiente iOS non è possibile. Dico stranamente perché diciamo una delle cose che capitano spesso è che ti viene in mente una cosa, te la vuoi registrare sotto forma di messaggio vocale piuttosto che di testo, e questa cosa non è possibile, no? O fai un memo vocale che poi devi andare a consultare, oppure un promemoria di quelli tradizionali. Ho trovato una bella app carina che si chiama AIDA Reminder, che è un'evoluzione del concetto di promemoria, che invece consente di fare esattamente quello che dicevo. Sarà poca cosa, ma io lo trovo molto utile, e cioè di impostare un promemoria vocale che può essere agganciato come normali promemoria al calendario, e quindi no, ricordarti delle cose piuttosto che con un testo, con la voce, che è una cosa che a me torna molto utile. E l'app naturalmente consente anche di mantenere in quest'unico ambiente anche i promemoria tradizionali, e di conseguenza diciamo è una cosa che trovo molto simpatica da utilizzare tutti i giorni. AIDA Reminder.
Molto bello, grazie Max. Visto che siamo nelle app, chiudiamo con una app, si chiama Tripsy, disponibile per iOS. È una bella applicazione con un'interfaccia utente molto molto curata per organizzare i propri viaggi, versione gratuita, con la possibilità di appunto creare un viaggio, avere suggerimenti per le destinazioni più comuni, più frequenti, salvare le varie destinazioni, se vogliamo anche un calendario del viaggio, per cui in quel giorno lì vado a visitare questo museo, quell'altro giorno c'ho il traghetto. Poi con la possibilità dell'in-app purchase di avere un upgrade a funzionalità maggiori per salvare ad esempio i propri documenti di viaggio, biglietti, prenotazioni, cose del genere, e sincronizzarlo con gli altri device via iCloud. Tripsy, applicazione per organizzare i propri viaggi insieme agli altri gingilli del giorno, li trovate sulle note della puntata su digitalia.fm. E siamo ai saluti finali dopo i gingilli del giorno. Mi dispiace che Michele non è riuscito a rientrare, vi portiamo noi i suoi saluti. Mi raccomando, vi aspettiamo alla serata digitaliana a Milano venerdì prossimo, sbaglio sempre, cos'è? L'11, venerdì 11 ottobre.
11.
Vi aspettiamo con le magliette digitaliane. È una one off, non so se potremo ripetere la stessa cosa, sicuramente non allo stesso prezzo, ve l'ho già detto, perché stampandole da uno stampatore uno a uno e recuperandole noi, portandole direttamente lì, insomma diventa tutto più facile. Se dobbiamo farle stampare dai soliti servizi online, finisce che loro guadagnano un sacco di soldi facendoci del ricarico, e tenere gli stessi prezzi è impossibile. Che altro? Stellinate Digitalia in ogni luogo dove vi pare opportuno, lasciate recensioni, specialmente a voce con i vostri amici, che sono le recensioni che funzionano meglio di tutte. Fate bella figura, fate un bel regalo al vostro amico, date una mano anche così a Digitalia. Direi che per questa sera è tutto. Dall'Emi Studio Liguria 1, traslocato di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo.
E un saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.